Benvenuti su Radio Feltrinelli. Dal libro al computer, dalla pagina al tuo iPod. Scritture in volo, idee in volo. Oggi per te
Luigi Locascio, ogni ricordo un fiore, live a Milano. Partecipa Roberta Scorranese, ogni ricordo un fiore, Feltrinelli editore.
Buonasera a tutti. Diamo il benvenuto a Luigi Locascio che presenta il libro Ogni ricordo un fiore. Per la casa editrice Feltrinelli interviene Roberta Scorranese.
Allora, buonasera a tutti e grazie per questa bellissima accoglienza. Guarda, Milano che accoglie questo attore così raffinato, così profondo, al suo debutto letterario. Siamo arrivati facendo una corsa e Luigi teneva molto alla puntualità e questa è una cosa che mi ha colpito, che ci ha colpito a noi che, insomma, bene o male ci occupiamo di libri da un po'. Siamo abituati a scrittori che magari non hanno tutto questo tipo di rispetto per il pubblico.
Forse non sono uno scrittore allora.
Adesso ci arriviamo.
Appunto.
Adesso ci arriviamo. Invece Luigi si preoccupava di arrivare in orario, si preoccupava dell'effetto che possono fare le sue parole sul pubblico. Addirittura diceva: ma devo leggere. E certo, abbiamo un grande attore, ti pare che non leggiamo?
No, ma finché uno legge cose già scritte è facilissimo. Il problema è parlare di cose che non si sanno, cioè almeno che non si sa di sapere. È una presentazione con attacco di panico in contemporanea. E io pensavo che il panico fosse solo mio, da manto ho detto: ora mi verrà il panico, perché è la prima volta che presento il libro in una società di letterati, di lettori, il Festival della Letteratura, è la prima volta che parlo di un mio libro. E là c'è stato il panico mantovano. Poi a Roma c'è stato il panico romano, perché c'era appunto mia madre, mia moglie, e gli amici. Cioè, qua siamo a Milano, la città appunto della casa editrice che ha avuto il coraggio di pubblicare questo oggetto strano, ma non voglio appunto creare già subito nei confronti del libro della diffidenza. È un oggetto strano, insolito in senso positivo, cioè insolito, e quindi che va appunto preso, e anche se non lo leggete, ecco, insomma, importante tenerlo come oggetto. Ha un bellissimo colore, si adatta a tutte le pareti, è stata studiata la cromaticità della copertina. Io nel frattempo cerco gli occhiali perché se devo leggere.
Gli occhiali perché se deve leggere, giustamente mi riallaccio a quello che dicevo prima, ho detto: ma devo davvero leggere? E certo, abbiamo Luigi Locascio, ti pare che non lo facciamo leggere? Abbiamo un grande attore, questo è chiaro. Però ecco, mi ha colpito moltissimo questo atteggiamento, questo rispetto per il lettore, rispetto per il pubblico. E devo dire anche un'altra cosa, mi ha colpito anche come scrittore. Luigi Locascio è al debutto, no, nella narrativa, questo è il primo romanzo, mi ha colpito proprio per questo rispetto anche in questo caso per il lettore, perché c'è innanzitutto una sperimentazione linguistica importante e poi c'è tantissimo Locascio, perché a mio avviso è un romanzo pirandelliano. Gliel'ho detto, ne abbiamo parlato anche poco fa, ne abbiamo parlato insieme. C'è un personaggio che è in treno, un personaggio che attraversa questa Palermo-Roma, quindi ritorna, anzi era tornato a casa e poi ritorna indietro, questo viaggio in treno, ma poi ci sono soprattutto gli incipit. Ed è questa la cosa, secondo me, più interessante, queste piccole storie non compiute, cioè questi inizi che poi alla fine messi insieme e messi, come diceva giustamente poco fa Luigi, glieli ho messi lì a questo povero Pari De Bruno, glieli ho messi lì così, quasi per farli, come dire, come una sorta di azione demiurgica nei confronti del personaggio, se li è tenuti, ma Pari De Bruno va avanti, prosegue il suo cammino e forse non si sa neanche dove arriva. Ti chiedo subito se ti ritrovi in questa lettura pirandelliana, quasi un metaromanzo, cioè tanti inizi poi non finiti, questo senso dell'assurdità, perché poi in questo viaggio si ritrovano anche tante cose assurde, e se ti ritrovi in generale in questa visione.
Sì, dunque è la storia appunto di un viaggio che fa questo Pari De Bruno, che è una persona che è affetta da una patologia che è l'incompiutezza cronica multifattoriale, è uno che comincia le cose e le interrompe immediatamente, ma tutto. Si comincia a preparare la pasta, poi prende il pacco di riso e poi scende giù a mangiarsi un tramezzino, c'ha amori così molto sconclusionati, passa da uno all'altro con grande disinvoltura all'inizio, finché poi la faccenda non si fa molto problematica, anche perché le donne si incontrano tra di loro ed è abbastanza, si crea un caos, e questo in tutto, nello sport, negli svaghi. C'è una persona che non è che non compie, che non finisce le cose, proprio le interrompe immediatamente, perché appunto ci sono distrazioni, perché ci sono 100.000 suggestioni e non si riesce mai a finire le cose. E quando in questi giorni, che appunto in questi panici di cui parlavo, mi è capitato di presentarlo, è un tratto che torna, è il fatto che chi ascolta la storia di Paride Bruno dice: ah, ma anch'io sono così, mio figlio, mio nipote, mio cugino. Cioè tutti quanti abbiamo un caso clinico affetto da questa sindrome in casa, penso che siamo comunque tutti afflitti da, magari non in senso clinico, ma da questa tendenza a avere 100.000 cose che ci spingono a non chiudere mai. Il problema di Paride Bruno è che lui è uno scrittore, cioè vorrebbe essere uno scrittore, ma non ci riesce perché interrompe tutto alla prima frase. Appena arriva al punto, lui si ferma, si blocca e non riesce ad andare avanti. Ha molta invidia per i poeti, perché in poesia questo potrebbe bastare. Uno dice: ho fatto una quartina, oppure allargandosi un po' ho scritto una lassa, una strofa, così. Lui, che invece vuole fare il romanziere, appunto questa cosa non può bastargli. E allora fa questo viaggio, ne scritti 230, per essere precisi, di questi incipit, interrotti alla prima frase. Allora decide a un certo punto, a 50 anni, e qua iniziano i tratti di somiglianza, ci sono anche dei nomi, delle date che fanno capire che, diciamo, ci sono momenti in cui si incrociano anche. Poi vediamo anche possiamo vedere anche in che senso, come la mia esperienza di persona così realmente vivente, apparentemente vivente in questo momento, e quella del personaggio, che invece veramente è qua, è consolidato, e qua arriviamo a Pirandello, o si vive o si scrive, c'è della forma, eccetera eccetera. Fa questo viaggio perché vorrebbe continuarne almeno uno, cioè andare avanti almeno su un incipit e arrivare a un romanzo, a un racconto lungo almeno. Per cui si sceglie il viaggio più lungo che conosce, che è quello da Palermo a Roma, prende un Intercity scandito anche proprio graficamente, ci sono le varie stazioni. Quando il treno si ferma, lui riesce a scrivere e a notare qualcosa rispetto alla questione che gli sta a cuore, e tra una stazione e l'altra si legge questi 230 incipit. Per cui l'anomalia di cui parlavo prima è questa, cioè è un romanzo, è la storia di questo uomo che alla fine, ed è il titolo che lo anticipa un po', ma si scoprirà alla fine, nella ricerca di questa soluzione rilegge tutti i suoi incipit. Per cui l'anomalia sta nel fatto che noi effettivamente possiamo leggere 230 inizi di storia. Già a Napoli, che hanno molta fantasia, mi fa molto piacere, perché in realtà questo è diventato un libro, perché anche di questo parleremo, c'è qualcuno che ci ha creduto e ci crede molto, ma in me, nella nascita, cioè come è nata la cosa, è nato quasi più come un giocattolo, cioè nel senso, uno di quei libri che uno apre, legge una frase, perché ci sono degli incipit di un rigo, ed è bello magari tra amici la sera provare a vedere di continuarlo, no? E a Napoli si sono inventati già un piccolo concorso, infatti mi hanno già chiamato, sì. C'è un concorso per cui appunto anche in una scuola e tra degli allievi di una scuola di teatro, anche sono due queste, per cui chi fa il racconto migliore a partire da un incipit. Giovanni Veronesi, invece, sono stato ospite suo in radio, proponeva proprio di venderli. Lui diceva: mio fratello Sandro, che dice che i romanzieri, il loro problema è l'incipit, cosa che invece io, secondo me, no, è proprio
ti vengono benissimo.
No, spero che mi vengano, cioè sono arrivate a grandinate. Poi quando il libro è da quando è concluso neanche uno, cioè nel senso che ormai proprio non saprei. Invece in quel periodo di ossessione arrivavano anche 2-3 al giorno e gli ho detto: ma perché non li vendi? Visto che i romanzieri non sanno come cominciare, appeso proprio, c'è cioè un rigo tipo 50 euro, e quindi c'è da arricchirsi, perché potete non comprarlo perché c'è un altro modo di farlo fruttare, ecco.
I toscani però sono sempre là, vendiamoci,
stanno molto attenti,
su questo. Senti, però,
tutto questo che ho detto era per non rispondere a Pirandello, cioè per evitare di no, Pirandello, allora ce lo siamo anche un po' detto perché ci siamo incontrati prima e correndo per arrivare qui, io ho provato a dire Pirandello è, cioè, Pirandello è un po' la Sicilia, cioè nel senso, se uno dovesse dire come sono in Sicilia, ma non lo dico io, cioè tutti gli scrittori, togliendo me, anche se adesso c'è, e qua torna Pirandello, la patente di scrittore, no? C'è quella novella, il chiarchiaro, la patente di iettatore, qua c'è la patente di scrittore, viene dal fatto che sei pubblicato e quindi automaticamente diventi scrittore. Tutti gli scrittori, Sciascia, da Sciascia a Camilleri, tutti quelli del Novecento, non ha, Bufalino, tutti quanti non possono non porsi il problema della loro relazione con Pirandello, perché anche il problema della loro relazione con la Sicilia, tutti gli discorsi sulla sicilitudine, sono molto legati a come Pirandello guarda il mondo e come lo descrive a partire dalle poesie, nelle novelle, perché è il mondo come rappresentazione, la maschera, tutto quello che ci viene dai sofisti, quindi il suo scetticismo, il discorso dell'identità, il rapporto con la morte, cioè Pirandello proprio è come fosse un grande condensato, è una summa di pensieri, modalità molto siciliane, e ogni siciliano non può non riconoscersi. Io, il mio rapporto poi con Pirandello è precocissimo, perché c'è uno zio psichiatra, zio Mario, che veniva a casa nostra e stava lì perché veniva a trovare mia nonna, perché mia nonna viveva con noi, e ci parlava degli scrittori, chiamava innanzitutto Pirandello, e ci portò a vedere le ultime rappresentazioni al Teatro Biondo di Randone, per esempio di Salvo Randone, che recitava Pirandello, di Paolo Stoppa, quindi diciamo l'imprinting è fortemente pirandelliano, quindi se tu hai trovato qualcosa qua mi può solo fare piacere.
La struttura, cioè di questi inizi senza fine, di questa sorta, l'ho definito chiaramente in una maniera molto semplice metaromanzo, perché cioè, c'è sicuramente un filo conduttore pari De Bruno, però ci sono questi inizi di storie che possono essere, appunto, mi viene in mente Stasera si recita soggetto, quindi la lotta per, cioè la discussione che diventa a un certo punto lo spettacolo, come lo metti in scena. Io però volevo dirti una cosa che
ho trovato una cosa forse che ora che parliamo mi viene in mente, e invece proprio la sulla, sai, c'ho ancora un po' il fiatone della gola però a poco passerà, proprio del procedimento di scrittura, forse un po', nel senso che mentre per gli incipit appunto arrivavano così, nel senso che io ho sempre scritto prima, come dicevi tu, mi è capitato di scrivere prima, sia cose poi divulgate, non so come dire, cioè i testi teatrali che ho scritto, i copioni dei testi teatrali, sia piccole cose per me, poesie e piccole prose, così. La cosa che per lo più è capitato nel corso degli anni è che io ho sempre scritto in risposta a un testo che leggevo, cioè, che so, leggevo Baccanti di Euripide, veniva voglia di rispondere in qualche modo, cioè come una specie di, nel mio piccolo, a partire dal limite delle mie forze, sviluppare un motivo che mi aveva catturato e provare a vedere se diventava qualcos'altro, forse anche scrittura, forse anche teatro. E stavolta invece è iniziata così la cosa, cioè è iniziata che io ho pensato, ma sono capace, non ancora per il pubblico, proprio per me, sono capace di, come dire, come capita agli scrittori, diciamo, Dostoevsky innanzitutto, se uno pensa alla cronaca, cioè sono capace, senza paragonarmi a questi giganti chiaramente, per me, per esercizio mio, di scrivere qualcosa a partire dalle cose che mi capitano, anche i libri capitano, cioè anche leggere Baccanti capita, ed è un'occasione dal mio punto di vista non meno reale e contemporanea del fatto delle cose che accadono nella vita. È un incontro la lettura, è un incontro con una voce particolare. Poi in maniera megalomane ogni lettore pensa che quel libro è stato scritto per lui, che lui solo ci trova qualcosa, e quindi diciamo, però appunto invece a partire forse anche dalla piccola cosa, dal piccolo avvenimento, all'inciampo, dall'incontro, dal racconto. E quindi è nato così, cioè le cose che mi capitavano in quell'anno in cui l'ho scritto ed ero in tournée teatrale diventavano inizio di un'ipotesi di storia, per cui per me all'inizio è stata una cosa molto felice, cioè io i primi 20-30 incipit li ho scritti semplicemente per il piacere di vedere se qualcosa diventava una storia. A un certo punto però, dopo che diventano 40-50, mi è venuto, diciamo, la sensazione e come dire anche il desiderio che diventasse qualcosa anche per qualcun altro, cioè anche è una cosa che si può mostrare agli altri, cioè può diventare un libro. E quindi là la cosa più semplice è stata che sbrigasse la faccenda Pari De Bruno, cioè l'invenzione del personaggio. Qua è il procedimento pirandelliano, cioè, perché Pirandello appunto racconta all'inizio dei sei personaggi, c'è questa cosa della fantasia anche in alcune novelle, c'è quasi qualcosa da medium, da spiritista, questi personaggi che appaiono, a cui lui dà udienza, anche molto scocciato, non vuole essere infastidito, invece questi vanno, bussano alla sua porta, pretendono di essere raccontati. E Pari De Bruno fa qualcosa, di, ecco, in questo senso, qualcosa di simile che non avevo mai provato. Mentre negli incipit rimane qualcosa dell'impulsivo, dell'occasionale, quando invece si individua un personaggio si comincia a dovere per forza diventare un po' romanzieri, un po' narratori, perché lui pretendeva di essere raccontato in un certo modo, mi veniva a visitare, nel senso che diceva no, tu mi devi dare più spazio in questa città dove io ho qualcosa da dire. E quindi l'incrocio con Pirandello forse è più di questo tipo. Ecco.
In questo senso. È interessante questo aspetto della costruzione del personaggio, perché da attore, da regista, insomma da persona di teatro, anche di cinema, anche di televisione, tu sei abituato poi a vestire i personaggi, quindi a entrare nei personaggi, a costruire i personaggi. In questo caso nella scrittura, quindi nella scrittura di un romanzo, che è una scrittura ben diversa poi dalla scrittura teatrale, prima mi hai detto una cosa interessante, mi sono venuti incontro tutti i libri che ho letto, io mi sono nutrito di scrittura, sei un uomo che ha letto moltissimo, che ama molto anche gli autori siciliani e che ha anche portato in scena gli autori siciliani, penso a Bufalino, alla Diceria dell'Untore, quanto ti sono venuti vicino? Perché Luigi è un lettore molto profondo,
allora,
e molto
sì.
attento.
Allora, per smentire così cominciamo a litigare. No, io allora ti ringrazio, è vero che tipo ultimamente un po' ho letto, ma io ho cominciato a leggere molto tardi, non dovrei, cioè, mi vergogno di dirlo in una libreria, però è effettivamente così, cioè io ho cominciato a leggere dopo i 20 anni, anche se teoricamente ero considerato uno a scuola bravo, sì, tant'è che ho preso appunto 60 alla maturità. Poi ho scoperto che avevo studiato come attore, cioè per la performance attoriale dell'interrogazione, cioè andare là proprio e fare il grande monologo, tu mi chiedi questo, io ti dico questo e quest'altro, ti dico anche la notarella che c'era sul bordo, ti dico tutto, anche di più, non mi mandare a posto perché ho ancora delle cose da dirti. L'effetto di tutto questo è che dopo 5 minuti si dimentica tutto, cioè come gli attori che fanno largo agli altri copioni dimenticando quelli passati, cioè quella cosa anche che dice Nietzsche di oblio e memoria, cioè le due cose vanno a braccetto, cioè è la stessa cosa in me, tant'è che dopo aver preso questo 60 usurpatissimo, diciamo, ho cominciato a fare i sogni del fatto di ripetere l'esame di maturità, cioè costantemente ho continuato a fare questo sogno in cui adesso, per come sono nel momento in cui sogno, devo ripetere gli esami di maturità e prima con disinvoltura dico vabbè, tanto un po' di cose ormai le so, un po' di Pirandello appunto, però già se mi chiedono Svevo oppure insomma Manzoni sì, la Delchi, ma il Conte di Carmagnola, cioè incomincio a dubitare delle mie capacità, e comincia appunto l'ansia che cresce nel sogno, finché arrivo proprio il giorno dell'esame, sono là insieme ad altre persone, una specie di penombra, in fondo a questo anfiteatro c'è la commissione già schierata, e io prima di entrare dico: scusate, tocca a me, ma vale il voto che ho preso allora o il voto che prenderò adesso? E loro mi fanno: quello di adesso. Mi spingono e mi sveglio tutto sudato, tutto. Perché è vero, c'è una cosa che io ho scoperto, la lettura, andando a scuola di teatro. Cioè, io quando sono partito da Palermo a Roma, c'avevo in valigia due libri, ma veramente due.
Che libri? Quali
libri? Era Il Gattopardo, Feltrinelli, no? E 1984, di cui non ricordo l'editore, comunque di Orwell, che forse non avevo letto. Cioè, stavano là, dentro me volevo fare bella figura con i miei compagni d'accademia, che avevo questi due giganti.
Anche qua l'attore, però. Anche
sì,
qua
Però invece poi, cioè, lavorando sulla recitazione, l'attore è proprio costretto a dover rendere conto di un testo. La prima cosa che mi ha infatti affascinato prima dell'accademia, quando ancora ero studente di medicina, è che sono precipitato, per una serie di cose che non sto qui a raccontare, nella compagnia di Tiezzi, che faceva Aspettando Godot, e io facevo la parte del ragazzo. C'erano degli attori straordinari, con Tiezzi come regista. Io sono rimasto scioccato dal tempo che gli attori insieme ai registi passano sulla singola parola. Cioè, come la cosa diventa, si approfondisce, è dentro un laboratorio, in effetti è una cosa proprio da ricercatori in un sotterraneo che stanno là a chiedersi il senso, perché se tu devi, come dire, portare la pagina allo spettatore, non puoi non esserne, ma non minimamente, massimamente consapevole dal tuo punto di vista, no? E soprattutto anche il fatto di doverla rendere vocalmente, quindi non è soltanto un lavoro critico, ma anche quella sintesi che poi porta a fare diventare tutto quello una voce, teoricamente la voce più vicina a quella dell'autore. Quindi, diciamo, l'approfondimento della lettura che ho conosciuto cominciando a fare l'attore è stato fondamentale per me. Per questo forse poi la scrittura è venuta immediatamente insieme alla lettura, perché erano come due cose che facevano parte, era la stessa medaglia, no? Con le sue due facce. Non mi ricordo che cosa stavamo dicendo.
No, però è interessante questo sì, certo. Però è interessante questo aspetto, perché come si arriva poi alla scrittura e quali autori ti sono venuti
incontro,
a visitare, per dirla alla Pirandello.
Quindi ho cominciato molto tardi a leggere, e il mio gusto di lettore, ma non volontariamente, ho detto: guardo un po' le biografie, se sono siciliani li leggo, se no no. Però, retrospettivamente, cioè andando avanti, sono molto i siciliani. Sono molto i siciliani, ed è una cosa che poi ho continuato a investigare, facendo anche uno spettacolo lettura che ho fatto anche qua a Milano al Franco Parenti, sui poeti siciliani del Novecento, perché io mi chiedevo: ma come mai, cioè, il Novecento letterario italiano è fatto per una grandissima parte da siciliani? Tomasi, Vittorini, Brancati, Consolo, Bufalino, Sciascia, cioè, e come mai c'è, se uno pensa ai poeti, c'è solo Quasimodo o Buttitta o Lucio Piccolo, per chi lo conosce, no? Poi si scopre che Pirandello ha cominciato come poeta, che Ripellino, oltre ad essere un traduttore, era anche poeta, che Bonaviri era sia narrato, cioè, quindi, però, cioè, per lo più uno non pensa ai siciliani come poeti propriamente detti, cioè di liriche. E la risposta che mi sono dato è che il narratore siciliano, oltre ad essere un romanziere, è anche un poeta, e riversa la sua tensione lirica in un tipo di scrittura che ha un trattamento stilistico fortissimo, è una lingua sempre molto alta. Ecco, quindi, diciamo, le mie letture sono legate alla fascinazione non soltanto della storia, della trama, dell'argomento, ma proprio della la stoffa, la grana della voce di questi autori che ho molto amato. Quindi, diciamo, se c'è qualcosa, perché qua poi io non l'ho scritto io, cioè, però si fanno dei nomi abbastanza così, se c'è qualcosa di questi nomi, e ci sono anche dei siciliani, è soltanto, non posso averli come modelli perché sono irraggiungibili, ma sono quelli che mi hanno un po' formato. Quello che ci tengo molto a dirlo, cioè, dicevo prima, arrivavano questi incipit, è un libro anomalo. Quando a un certo punto è diventato un oggetto, ho detto, che cosa ci faccio? Me lo tengo come altre cose, come fa Pari De Bruno, nel cassetto, o provo a vedere... E è successo questo, che anni prima era venuto a teatro a vedermi un amico che è Carlo Brioschi, no? Che insomma gli era piaciuto il teatro, i testi, e mi ha detto, perché non scrivi qualcosa di narrativa? Io ho detto sempre no, e ho rimandato per anni e anni questo fatto, perché appunto sono un po' anche ansioso, cioè non riuscirei a scrivere forse su commissione, così. Invece stavolta, quando l'ho finito, ho chiamato Carlo e ho detto, guarda, stavolta c'ho una cosa, dimmi tu, secondo te può essere un libro? E lui mi ha detto, secondo me sì, e abbiamo contattato questi pazzi assennati
della Feltrinelli che ci hanno creduto
cioè Laura Cerutti innanzitutto, Gianluca Foglio, cioè lo hanno letto e io sono stato felice del fatto che, al di là delle convenienze, potevano benissimo dirmi, guarda, sì, c'è la tendenza, la tensione a essere uno scrittore, però magari potresti scriverne, svilupparne uno. Invece sono stato felice del fatto che lo abbiano accolto per quello che è. C'è uno strano organismo fatto di frammenti che mi auguro, e questa è una cosa che ha detto Davide Longo quando l'ha presentato a Mantova, su cui sono d'accordo, cioè non c'è presentazione se non è migliore, e sono contento che l'abbia detto lui. Io lo dico a un certo punto del libro, il lettore si aspetta una storia, il lettore ha bisogno di avere un personaggio a cui affezionarsi, quindi in questo senso la difficoltà potrebbe essere, però Davide ha detto questo, io all'inizio lo leggevo e dicevo, ma questi incipit dove mi portano? Questo desiderio sempre che la pagina ti porti, questo desiderio di condurre comunque come lettore il gioco, no? Dicevo, a un certo punto, quando ho capito che forse non portavano da nessuna parte, e che era comunque uno strano cosa, anche di cose apparentemente eterogenee, ho mollato la presa e ho cominciato a gustarmi il piacere della singola storia che comincia. Cioè non si è messo in contrasto con questa apparente appunto frammentarietà, salvo poi recuperarla alla fine, attraverso il percorso che fa il personaggio insieme al lettore, che magari è sbandato all'inizio, ma che poi trova, riprende le redini, perché alla fine si lascia anche come un piccolo, come dire, c'è una piccola, come dire, che è la testimonianza che fa lui, della sua esperienza, di come in effetti le vite sono fatte di cose che si aprono e non si chiudono, non c'è la vita scritta come un romanzo, quando ce ne andiamo lasciamo tutto aperto, e quindi in un certo senso mimeticamente un romanzo di questo tipo potrebbe anche forse somigliare di più a questa vita fatta appunto di frantumi, di detriti, ma di frantumi comunque ugualmente vivi.
Io ci vedo anche un'altra cosa, ci ho visto un'altra cosa, quindi abbiamo detto c'è un personaggio che fa...
Ti posso chiedere, sì. Questa cosa se... Parli molto di più, così mi rilasso.
Ti rilassi un attimo, bevi un qualcosa. ci vedo anche un'altra cosa. È il tuo debutto come scrittore, quindi da attore, abituato a vivere anche tante vite. Questa di Pari De Bruno è un filo che serve poi anche per affezionarsi al libro e quindi per continuare, e anche per, in qualche modo, leggendolo attentamente, anche per legare i vari incipit. Però quanto è bello indossare ad ogni spettacolo una vita diversa e, come in questo caso, cominciare qualcosa, poi dopo qualche mese, dopo le repliche, così finirla e poi magari ricominciarne un'altra. Questi sono incipit anche molto diversi tra loro. Tu hai ricordato anche la brevità e la lunghezza, io ricordo anche il tono. Qualche volta c'è un tono piuttosto duro, qualche volta c'è un tono infastidito, qualche volta c'è un tono disperato, qualche volta c'è un tono più languido della memoria. l'attore poi in fondo inizia tante vite e non ne finisce nessuna. Probabilmente anche questo aspetto ti somiglia molto e forse un esordio letterario, dico azzardo, non poteva non essere così.
Ma guarda, siccome si parlava prima di Pirandello, Pirandello poi lo dice, c'è qualcosa anche là, non soltanto perché è un uomo di teatro, ma anche sul discorso dell'identità. Cioè noi ci costruiamo, lui dice, noi ci costruiamo, noi prendiamo dei pezzi, selezioniamo quelli che ci sembrano un po' migliori ed è la nostra identità di comodo, quella con cui ci presentiamo al mondo. È soltanto il trauma, l'abbandono, il lutto che scardinano, appunto, che come dire, è come se si sciogliesse il cemento, il collante, il tessuto connettivo, e questi pezzi cadono a terra e là si pone il problema: che ci faccio allora con questi pezzi qui? E quindi lui, diciamo, è diffidente rispetto alle identità forti, ma un'identità, lui dice, noi ci costruiamo, però dice inevitabilmente, cioè non si può non avere un nome, non avere un corpo, non avere un'identità per gli altri. Il fatto è se questa identità è una corazza oppure qualcosa di un po' più fluido, con delle porosità, con la possibilità di scambi maggiori, di non crederci troppo, di avere nei propri confronti anche un senso che non è quello soltanto dell'elogio e dell'autoconferma. Quando non vorrei essere deludente, ma diciamo, io non ho una forma di misticismo rispetto al fatto di diventare un personaggio, cioè per me non è che io, se faccio un personaggio, vivo quella vita, cioè onestamente ho molto rispetto, almeno quello che io sento. Io sento molto rispetto per il personaggio, perché purtroppo non posso vivere la sua vita, è come se io fossi un ostaggio del personaggio, è come se io mi lasciassi colonizzare dal personaggio che continua a essere altro, nei cui confronti non ho appunto questa cosa di dire nessuna confusione. Mi è capitato, ora qua ci sono un sacco di... Per questo io certe volte dico spegnete tutto, che se parlassimo tra di noi verrebbero fuori delle cose. E quindi questa cosa non la posso dire. Diciamo che mi è capitato di vedere, non posso dire qual è il film, perché mi trovavo al cinema, appunto stavo facendo delle riprese di un film, e c'era accanto a noi un film in cui c'era uno che faceva Gesù, e quando scendeva dal camper per andare alla mensa lui benediceva le persone.
No, vabbè.
Cioè si era veramente, fortemente convinto, senza nessuna incertezza,
vergogna.
Senza nessuna vergogna, che lui lo era. Ecco, diciamo che senza io non arriviamo a questi livelli di suggestione, ma è bellissimo in questo prestito che uno dà del proprio corpo, soprattutto della propria voce e della propria sensibilità. Quando accade questo cortocircuito per cui si è colonizzati dal personaggio, nello spazio-tempo della rappresentazione uno può anche fingere di crederci. Però io non è che, ad esempio, questa è una cosa che avviene molto a teatro. Nel cinema, per esempio, questo è intollerabile per lo spettatore. Cioè lo spettatore pretende che uno diventi quel personaggio. Se uno, per dire, mettiamo di sinistra, non potrà mai fare uno di destra, che non ci credo, cioè lo spettatore pretende tratti di omologia, di somiglianza strettissima. A teatro questo già no, cioè se uno fa Iago non è che la gente lo evita e non va in camerino, cioè oddio ora incontro il male assoluto, incontro il demonio, no, si sa che si entra nel gioco della rappresentazione. Ecco, io appartengo più a questo tipo di... come dire, capacità di entrare e uscire, quando entri c'entri totalmente, però poi appunto si torna alla propria vita, ci si toglie appunto il cerone e si torna a quella miseria, perché questa è la cosa difficile, cioè in questo senso la cosa che più mi attrae è che da questa bocca, da questo corpo, che insomma, perché è meglio se sto seduto che non so, e se mi alzo è uguale perché mi vedreste diciamo alla stessa altezza, c'è questo piccolo corpo sgorbio che si è avvantaggiato di quella rivoluzione nel cinema per cui non c'è bisogno di Cary Grant per fare il cinema, ma ci può essere anche un Al Pacino, un po' una roba più piccola. Ecco, appunto, mi sono perso perché io poi vado avanti, cioè,
una roba, bello seguirti,
non si capisce, sì, sì, insomma, mi ricordo che cosa stavo dicendo, ma si vede che non era importante, e se importante tornerà, e se tornerà non ve lo dico, così rimane il mistero.
Senti, ci vuoi leggere una cosa?
Sì, però io no, siccome non, appunto non so, tu, allora, come dicevo, questi incipit sono fatti certe volte di un rigo.
Sono molto diversi.
Molto diversi, tanto. Perché appunto Parri de Bruno, siccome sa che si fermerà la prima frase, e allora certe volte invece insiste sulla pagina, e quindi anche se si arriva al punto a un certo punto, certe volte è un rigo, certe volte è mezza pagina, c'è anche una seduta psicanalitica di 12 pagine in cui, grazie alla riscoperta da parte mia del punto e virgola, riesco, diciamo, ad arrivare col punto alla fine. E quindi, diciamo, per esempio, qui ci sono quelli, posso dire, alcuni rapidi di un rigo, sono più o meno così. La vita è breve, ma per fortuna in qualche caso obesa. Questo è uno. Solo chi nasce fossile non muore. Ecco, sono delle cose un po' così che sento, appunto, c'è bisogno di meditarle queste cose, di tenerle strette con sé, di portarsele a casa distrattamente per trovare. O anche delle cose un po' alla un po' tipo, anche se era morta da una settimana, Amelia dal muso di Micia non aveva perduto il suo consueto buon umore. È qualcosa che simile, di somigliante. L'ho conosciuta quando era ancora viva, ma l'ho frequentata soprattutto da morta. Ecco, insomma. E poi sono delle cose invece un po' più lunghe, un po' più corpose, che di vari temi, appunto c'è l'amore, ci sono come dice, le amicizie, i bombardamenti, ci sono delle cose che piacciono a te che poi magari leggerò, sulle rose. Chiaramente tutto questo è un po' per prendere tempo per trovare quella che avevo in mente che non trovo, c'è il pulp, cioè, per esempio questa qua è piena di speranza. Vennero altri giorni, le mie gambe tremavano. A mezzogiorno ero già esausto, il cuore soffriva ogni eccesso di piena, le case alle mie spalle sarebbero rimaste per sempre fantasmi di calce in rovina, le braccia aggrappate alla sponda di fango temevano ennesimi crolli dovuti alla pioggia a torrente, ma dietro quell'unico squarcio, così esile da sembrare soltanto la lama affilata di un breve miraggio, sottilissimo nel cielo, più nero degli ultimi oscuri millenni, anche se rimaneva ancora il buio a strati da qualche parte, tanto nascosto quanto improbabile, c'era comunque il sole. Questo uno. Poi un altro che dicevi tu, quello sulle rose, che piace a te. Quell'anno lo ricordano tutti perché morirono tutte le rose. Tutte le rose di tutta la terra morirono quell'anno per una malattia che resta ancora misteriosa, ma non molti sanno che sono io, quello scienziato costretto per il suo comportamento, che adesso proverò a narrarvi, a cambiarsi il nome storpiando la sua identità. Sono io quello studioso che decise di abbandonare il laboratorio di biochimica in cui da tempo investigava i meccanismi di riproduzione cellulare e che lo stavano portando vicinissimo alla soluzione su come sconfiggere per sempre il cancro. Sono io colui che preferì lasciare tutto questo, rischiando tra l'altro di essere linciato dall'umanità in rivolta, per dedicarsi giorno e notte all'osservazione delle piante nella speranza di riuscire a escogitare, da lì a pochi anni, la maniera per far nascere ancora, da qualche parte, non importava esattamente dove, dentro un nuovo cespuglio, una rosa.
Bellissimo, qui chiederei un applauso. Mi viene da dire che un attore che scrive, quindi che esordisce nella narrativa, in questo caso in un romanzo fatto di incipit, ha questa fortissima attenzione alla parola, ed è come se poi queste cose fossero fatte anche per essere lette, anche per essere recitate, quindi non soltanto per essere lette in pubblico, intendo dire, quindi non soltanto per una lettura privata.
Sì, no, c'è sicuramente in me questa tensione e tentazione di una scrittura ad alta voce, cioè per quello che dicevo prima, cioè è una cosa che non può non passare per... E in questo senso ci sono quelli di 2-3 pagine, sono un po' come quasi degli esercizi di apnea o di respirazione per gli attori, perché dirle appunto arrivando alla fine, al punto, è anche complesso, perché io credo che appunto, almeno dal mio punto di vista, non si può non considerare, diciamo, la scrittura anche come qualcosa che ha a che fare con la musica, col suono, col fatto di riempire gli spazi. E quindi mi capita sicuramente di comporli, di scriverli ad alta quindi, voce, e poi di trascriverli.
Quindi trascriverli, quindi nati con la lettura e quindi anche per la lettura. Senti Luigi, questo tipo di tutti questi incipit hanno dei temi che poi ricorrono ogni tanto. Chi legge magari così in maniera attenta e se vogliamo anche con un po' di cura, ci sono dei temi che tornano. Uno di questi è il padre.
Ah, sì.
Che è molto forte, quindi qualcosa di aperto.
Sì, sì. Vabbè, qua entriamo in cose un po' sicuramente personali, ma scusami, mi abbasso perché sto cercando. Sono sempre io qua, questa voce che vi arriva dalla radio, sono sempre io. Sì. Purtroppo appunto non è una cosa che concettuale, uno potrebbe anche studiarla, nel senso che il rapporto col padre è qualcosa che nella letteratura, nella psicanalisi è fortemente trattato. No, per me è una cosa veramente molto sentimentale, cioè nel senso, perché purtroppo mio padre è morto che era molto giovane, aveva 56 anni, e noi figli, che siamo 5, siamo cresciuti con il dispiacere di non avere vissuto con lui più a lungo, quindi torna molto anche nel libro, proprio più volte trattato, e ci sono sicuramente delle cose che mi toccano e che hanno a che fare con... Però volevo leggere una cosa appunto sul padre. Nel frattempo posso cercarlo un attimo, perché ce ne volevo leggere uno in particolare. Se tu intanto...
Io dico un'altra cosa nel frattempo, proprio questo fatto...
Beh, ce n'è uno non è, che ha a che fare. Scusa. Si è fatta notte dappertutto nel mio corpo. Sono solo, nessuno risponde, tutto mi sfugge. Persino il dolore, così assediato e non più mio, mi lascia. Si è fatta interamente notte e buio dentro e intorno, così che allontanandomi da me... Io stesso torno solo quell'urlo che mi contrasse nelle prime tenebre, quel suono ruvido che sempre chiede, sempre pretende che qualcuno si inventi qualcosa, qualcosa per me che sempre attendo, sempre qualcosa domando, sempre e ancora, che qualcuno mi immagini e magari mi appenda a un suo racconto, reclama il mio grido, né più né meno di come si stende un indumento ad asciugare, così che torni quel dolcissimo spettro che ogni tanto riveste e compatta di luce e calore il mio corpo, che piange dentro il buio della notte e finalmente riconduca a casa questi spiccioli di carne ormai lontani di un racconto per me. Ti prego, chiunque tu sia, che adesso passi, guardi e ascolti questo suono di una sola parola, ti prego, adesso fammi dono della curiosità di un solo sguardo, disse, quasi in forma di preghiera, a un uomo totalmente sconosciuto che si aggirava in quel deserto e che per puro caso era suo padre.
Bellissimo. Quando parlo di padre, naturalmente non intendo soltanto la paternità in senso proprio, cioè il padre della nostra vita, ma intendo anche la paternità, per esempio, tua nei confronti di Paride Bruno. In fondo l'hai seguito come un padre, a un certo punto se n'è andato per conto suo, il personaggio che va e vive per conto suo. Intendo la paternità in senso molto più lato. A un certo punto ha preso e ha avuto una vita sua autonoma. Perché questo è interessante, molti scrittori parlano della... prima di tutti Pirandello, ma insomma molti scrittori parlano dell'autonomia dei propri personaggi.
Sì, lui a sua volta ha dovuto subire i miei incipit, perché era troppo complicato entrare nella sua mente e vedere che tipo di incipit avrebbe creato Pari De Bruno. Lui glielo ha dovuti passare sotto banco, lui ha fatto finta che erano suoi. Poi io l'ho scritto veramente con grande gioia, cioè io, nel senso, è stato un vero divertimento, cioè puro piacere della scrittura, mentre invece, visto che la felicità o comunque la mancanza di inciampo non paga, cioè non puoi... In un romanzo, in un film, non può non esserci l'ostacolo, no? L'eroe combatte contro qualcosa che lo contrasta e poi fa il suo viaggio, eccetera, eccetera. E lo stesso qua, se lui scriveva questi incipit ed era felice, non c'era possibilità di racconto. Quindi a lui ho dovuto dare anche il tormento di scrivere incipit, non per piacere, ma con l'assillo di doverne continuare almeno uno. No, a me fa piacere lui, ma anche... i personaggi che lui incontra, nel senso, appunto, come diceva, c'è una coppia che soprattutto io li chiamo i Casimiri, perché lui si chiama, uno si chiama Casimiro e la moglie si chiama Mariella, e sono palermitani e parlano un palermitano. E lui sta là, è trascritto anche un po' appunto in questa lingua che parlano loro, e lui che vuole concentrarsi, che fa questo viaggio appunto per concentrare, invece c'ha questi due che tutto il tempo appunto parlano, una camurria, come diciamo, sono una camurria. E così si mettono a camurria tutto il tempo e hanno degli avvenimenti, quindi in questo viaggio che lui fa oltre a leggere deve anche riuscire a barcamenarsi per non lasciarsi appunto annegare le parole torrenziali di questi due personaggi.
Come mai hai scelto il viaggio in treno?
Per la sua lentezza, perché tanto diciamo in Sicilia negli anni in cui lo facevo per andare in accademia, quindi dall'89, ma anche prima per altri viaggi, non soltanto quello dell'accademia, ancora non esisteva l'aereo a basso costo. Cioè, una cosa veramente, noi ci sono delle cose che diamo per scontato, o internet per prenotarlo, per avere la carta d'imbarco addirittura, cioè noi facciamo tutto adesso. Allora andare all'Alitalia era una cosa che uno doveva vestirsi bene. Ci sciorava dall'Alitalia, mettiti una cravatta, cioè nel senso, non sei, le calze di filo di Scozia, perché magari ti guardavano anche per vedere se tu, ma tu ce li hai i soldi, e c'erano questi salottini, cioè noi guardavamo, mi ricordo che erano, da noi era in Via Libertà a Palermo, i bambini stavamo fuori dalle vetrine dell'Alitalia per vedere gli uomini ricchi, che solo i ricchi signori prendevano l'aereo. Quindi cioè, era implicito, naturale, fuori di discussione che noi si prendeva il treno. E prendere il treno significa da Palermo a Roma 13 ore era, adesso 11 ore e mezza. Io credo che ho fatto gli esami in accademia e a Roma e non alla Paolo Grassi o al Piccolo di Milano, perché 18 ore di treno è troppo, cioè 19, cioè una cosa... Però diciamo questa cosa qua, che da un lato era un tormento, dall'altro era veramente la grande avventura, perché intanto, cioè soprattutto quando si partiva la sera e si prendeva la cuccetta, il cuccettista salutava e diceva buonasera, domani vi sveglierò a un certo punto, eccetera, e chiudeva quella porta, e certe volte la chiudeva da fuori, se non mi ricordo male, perché c'era la paura che entrassero, poteva chiedere volete che vi chiudo, insomma chiudeva. Ci si ritrovava in sei persone, che erano lette a Castello, con degli sconosciuti. Le notti erano veramente, cioè si stava là, c'era tutto un repertorio di suoni che allietavano e che scandivano come un metronomo, diciamo, questi passaggi. E poi però questa cosa che accadeva nella autoreclusione del tempo, perché no, gli scompartimenti, quindi non è come adesso che tu al limite c'hai forse uno accanto o queste cose da quattro, cioè si stava in sei, tre da una parte e tre dall'altra, a chiacchierare. Non c'erano tablet, non c'erano i cellulari, c'era un po' il libro. Noi ora ci dimentichiamo, l'invenzione del libro è stata trattata un po' come i tablet adesso, diciamo che chiaramente sono due forme, due esperienze completamente diverse, ma anche nel libro ci si assenta, ci sono altre persone. Io mi ricordo che una volta in un viaggio di questi, per esempio, c'era un sacerdote, lo so perché aveva proprio il suo colletto da sacerdote, e praticamente tutte le volte che noi eravamo in treno, lui stava col libro aperto sulle gambe. Cioè, quando noi uscivamo, lui si metteva a leggere. Appena rientravamo, subito lo riposava. E c'è stato un po' di... cioè, è arrivato a Milazzo, da Palermo. Scusi, noto questa cosa che lei fa, ma come mai? Cioè, no, perché io, cioè, per me sarebbe assurdo con una persona presente mettermi a leggere un libro da solo qua. E quindi io sono disponibile eventualmente, non è che dico che ora dobbiamo parlare, eventualmente a una conversazione con lei. E quindi poi abbiamo parlato tutto il tempo perché io mi sentivo anche in imbarazzo, una volta che lui non leggeva qualche cosa bisognava dirsi.
Conversazione in Sicilia.
Sì, poi conversazione in Sicilia è anche citato qua perché è proprio, come dire, è il viaggio. Ecco Carlo, non so se è arrivato Carlo Brioschi, che è il mio ciao, che è stato lui appunto quello a cui dovete anche questa cosa qui, che è il fatto di buttarsi nella narrativa. Quindi
conversazione in Sicilia.
Ecco, dicevo, quindi è un viaggio lento. Lui sceglie di recuperare un'esperienza che è quella del viaggio lento, perché sa che essendo sempre distratto da qualcos'altro, lì, diciamo, almeno per 11 ore, 12 ore, infatti non c'è un telefonino, c'è soltanto a un certo punto, una cosa, però non, è, sembra come... che questo viaggio può avvenire anche nella preistoria o tra 3000 anni, quando finalmente li butteremo e non li perché come adesso ci sono le controindicazioni per le medicine, e la prima lezione che ho fatto in medicina, mi ricordo il professore di istologia disse: ricordatevi, farmacon significa veleno, subito, cioè la duplicità di quella parola, cioè da un lato ti cura ma ti ammazza per tutto il resto, no? E lo stesso in questo senso, cioè nel senso che in questo viaggio appunto lui, nella lentezza di questo viaggio, lui cerca di recuperare certe cose.
Senti, a proposito, medicina è stato un po' il tuo incipit, poi abbandonato per il teatro.
Che poi ho abbandonato per il teatro, sì, perché mi ero accorto che mi piaceva molto di più recitare. In realtà la cosa è nata facendo teatro di strada. Noi eravamo dei supporter di atletica leggera e siccome non avevamo i soldi per andare da una città all'altra, insomma, dovevamo andare a Helsinki a vedere i mondiali di atletica leggera, io e altri supporter dell'Italia così andavamo avanti facendo prima il jukebox vivente.
Cioè, faceva,
no, stavamo là con la chitarra, le armoniche, i bonghi, ai semafori e chiedevamo che cosa è, con la grande paura di incontrare mio padre a Palermo o amici di mio padre che dicevano, avrebbero detto vi ogna, se vergogna, mi ha chiato figo, domanda picciole, ma non ce non è niente tu, cioè a dare i picciole a tuo figlio, a domani picciola ai semafori. E quindi era grande, ogni volta che c'era, infatti avevamo grandi cappelli con cose in cui ci coprivamo, grandi cose palandrane per coprirci. Poi è nata questa cosa degli spettacoli di strada, ed era un gruppo di cabaret che si chiamava Le Ascelle, che già fa presagire il repertorio che andava dal brufolo, diciamo, a tutte le manifestazioni umorali del nostro corpo. Quelle che di solito nascondiamo, noi invece proprio le sfacciatamente facciamo questi spettacoli. Andavamo nella vita, cioè nella vita eravamo un po', infatti dice, a Palermo mi ricordo che dicevano stanno arrivando le ascelle, perché eravamo vestiti nella vita come facevamo gli spettacoli, avevamo questi pantaloni a fiori o a righe, un po' come clown, grandi bretelle, dei papillon enormi, avevamo il parrucchiere del gruppo che camminava sempre con noi con le forbici, poi è diventato parrucchiere veramente. Noi, cioè, a un certo punto in città ci fermavamo, ci mettevamo seduti, lui ci tagliava i capelli, tipo se eravamo schierati, eravamo in città, cioè le cose era un po' dada, un po' strani, un po' pazzi. Là è nato. Allora là, visto che mi piaceva, siccome avevo più di 20 anni, ho detto se mi prendono in accademia faccio l'attore, se non mi prendono non... Mi ricordo che allo spettacolo, per esempio, per parlare di mio padre, visto che insomma ormai siamo tra amici e si possono dire anche cose molto personali, che quando ho fatto lo spettacolo con Tiezzi, il primo, poi siamo tornati qui al piccolo con Questa sera si recita a soggetto, e mi ricordo che mio padre, a un certo punto io vedo, ero sul palcoscenico, stavo provando, e in fondo al Teatro Biondo, tra i sipari, diciamo, chiamiamoli sipari, tra le tende dove, che davano poi nel foyer, vedo una figura che somigliava a mio padre, alle prove. Ho detto, ma che strano, è proprio uguale. Poi torno a casa e vedo, poi, a un certo punto Tiezzi va da questo signore, si intrattengono. A un certo punto torno a casa e dico, papà, ma non è che oggi sei andato per... Ma lui non ha detto niente, mangiavamo. Ho detto, ma sei andato al Teatro Biondo? Sì, sì. E che sei andato a fare? Sono andato a parlare col tuo regista. E che? Sono andato a chiedere se tu puoi fare l'attore. E che ti ha detto? Che lo puoi fare. Ah, vabbè, ho continuato a mangiare. Cioè, però lui ha avuto bisogno, cioè, perché a me se no veramente vi uagna fare l'attore. Perché poi io facevo anche dei sogni su quello. Cioè, l'atto non è come adesso che siamo nel precariato più assoluto. Fare l'attore, dice, ah, che bello, una cosa bella, stabile, l'attore adesso, no? Cioè allora fare l'attore era veramente una cosa, intanto darti tanto grande lussuria, cose. Mio padre si immaginava tipo D'Annunzio, se cose. Cioè, aveva paura che io entrassi nel vizio, e soprattutto che gli chiedessi soldi per tutta la vita, perché attore significa scansa fatiche, non fa niente, morto di fame, cioè. Adesso invece fai l'attore, no? Perché tu fai l'attore, puoi fare il doppiatore, puoi fare la radio, puoi fare l'animatore turistico, insomma, è un lavoro redditizio e sicuro adesso.
Adriana Assi qualche tempo fa mi ha detto è una grandissima prigione, a un certo punto poi diventi, appartieni a quel tipo di vita ed è difficilissimo anche staccarsi, soprattutto l'attore di teatro.
Sì, no, poi tutto quello che dice Adriana Assi è vero e sì, no, cioè un artista... Io certe volte dico, ma che cosa, cioè, quando poi uno alla fine dice, ma che cosa ti è piaciuto di questo mestiere? Cioè, per dire, la meglio gioventù, no? Allora, c'è Adriana Asti, alle mie spalle c'è la macchina da presa, perché quando si fanno i campi e i controcampi, c'è il primo piano, quindi l'attore. Certe volte l'attore dice, ma non c'è uno con la spalla che mi somiglia? Invece con Adriana Asti non, tu volevi stare là e certe volte penso che cosa è, ad esempio, che tutto quello che ha catturato la macchina da presa di Adriana Asti, io l'ho catturato prima, ero più avanti della macchina da presa. Cioè io, dice, come si recita? Ma se c'è Adriana Asti che dice, uno come fa a non commuoversi? Cioè si commuove lo spettatore e non si commuove l'attore che è accanto a lei. Quindi in questo senso appunto, quindi ha detto quello, sono d'accordo.
Va benissimo,
sono d'accordo,
va benissimo.
Sì, sottoscrivo.
Però ecco, molti ti guardano e pensano a Peppino Impastato, forse questa è stata una cosa che ti è rimasta tanto dentro.
Sì, cioè, è rimasta... Allora, ci sono i personaggi... che uno fa, anche per esempio Nicola Carati della Meglio Gioventù, ma anche il personaggio di Noi Credevamo, Domenico, cioè sono personaggi bellissimi, caldi, non so come dire, quelli che proprio, che rimangono anche gli spettatori, no? Che rimangono, che ti... E poi invece c'è, come dire, sai, quelle cose un po' fuori concorso, non so come dire, come una, non, quasi non c'entra più, è una cadere, che è Peppino Impastato perché un uomo essenzialmente, una persona che è vissuta realmente, che non smette di emozionarmi, perché poi per fortuna io, I 100 passi è un film che penso che insomma magari molti di voi l'hanno visto e qualcuno lo ha anche rivisto, ma si continua a rivedere nelle scuole, nelle università, io ho un rapporto, ho una frequentazione costante con lui, con Cinisi certe volte, anche con Giovanni Impastato ci continuiamo a incontrare quando presentiamo delle cose di Peppino, quindi diciamo più che altro è non soltanto pensare a lui, pensare forse la cosa che penso di più veramente, un po' come si fa di certi personaggi come Pasolini o di cosa direbbe adesso che succede, cioè uno che è stato così come dire, in linea col proprio tempo e che ha escogitato delle cose, perché Peppino Impastato, al di là di tutto, è stato un grande comunicatore. Se il film ha avuto successo, secondo me, è legato al fatto che non era una, anche se tragica, non era lugubre, ma anzi piena di vita quella storia, perché comunicava agli altri la sua passione, la radio, il teatro di piazza, il giornale, cioè lui ha praticamente declinato la parola in tutte le sue potenzialità, anche, è stato anche uomo di spettacolo, le registrazioni, io certe volte mi risento le registrazioni di Peppino che legge la Divina Commedia alla radio facendola diventare appunto invece tutt'altro, una parodia della mafia, è stato un grande uomo di teatro, non so come, quindi in questo senso è un rapporto che non smette mai, ecco.
Bellissimo. Bene, io Luigi ti ringrazio.
Posso
molto
leggere? Scusate, sì. Abbiamo forse sì. Rovino tutto. Sì. Ah. Però ci tengo a questo incipit, è un po' lungo, cioè, se ci avete ormai anche gli articoli giornale, un minuto e mezzo di lettura. Che angoscia! E se io ci metto 3 minuti? Non lo so. Ecco, vorrei leggere uno che... Ma non lo trovo forse, mannaggia.
Cercalo con calma.
No. E vabbè, però tu
quale? Dovresti... Qual è?
Ecco. Trovo qua. Mi metto in piedi non per megalomania, ma perché veramente non mi vede nessuno là dietro. E il rischio di non esistere neanche per me stesso se yeah. E quindi non è vero che la televisione fa solo danni. Ci sono ogni tanto programmi interessanti. Certe volte i feuilleton un po' più garbati o ancora, soprattutto reportage, come quello che Marina ebbe modo di vedere proprio la sera prima dell'incendio che devastò completamente la sua meravigliosa casa di campagna, così piena di ricordi che poteva quasi intendersi una sorta di sua memoria estroflessa o addirittura la sua stessa vita coricata in una sala espositiva di qualche galleria d'arte moderna. Uno struggente servizio giornalistico aveva Marina insomma visto poche ore addietro su quel migrante che lasciò il Burkina Faso per raggiungere l'Europa e si imbarcò così, solo e leggero, senza uno spicciolo d'oggetto in tasca, così com'era, seminudo sul gommone, senza nessun appiglio di passato né chiavistelli per aprire porte del futuro, senza nessuna padronanza delle più elementari nozioni di galleggiamento, figuriamoci di nuoto, venendo da un paese senza pozzi e senza mare, scarno, senza provviste, senza ricambi di mutande o calze o maglie, senza giacca a vento nella speranza che a settembre si sentisse nella notte ancora il fiato, o meglio il ringhio asfissiante del sole, così tanto gli assomigliava, perduta la casa, una donna di un'età che non si chiede, che nelle fiamme che gridavano dalle finestre aveva visto farsi cenere tutto il suo mondo racchiuso in un luogo o ritratto, tutto il tempo sfuggente che si aggrega e si addensa nei ricordi consolidati in oggetti, quadri, fotografie, vestiti, libri, carte, file di 3 computer, una donna costretta a inventarsi da adesso in poi tutto il tempo che viene a partire da una stanza vuota, anzi dall'assenza di mura intorno o pareti o appoggi, più niente poteva sostenerla, ed ecco si ricordò di quel ragazzo del Burkina Faso che aveva attraversato parte dell'Africa e si era poi imbarcato sulle coste della Libia più crudele per raggiungere forse non spiagge dorate ma spigoli e scogli bagnati dal mare, agitato da quel suo stesso sogno di ascesa fino al sommo della scala di un'esistenza altrimenti obbligata al sottosuolo in cui non smette mai la guerra. Aveva detto quella frase ormai per lei così preziosa, più dei soldi, più di tutto il denaro che di colpo andava in fumo, quel pensiero di Nufu, dotato come lei in teoria solo di vita nuda a questo punto, quell'idea per cui partire senza niente non era segno di miseria ma chiara dimostrazione di sovrumana ricchezza interiore, visto che tutto ciò che abbiamo intorno, possessi e beni e proprietà di oggetti accumulati negli anni, sono in fondo solo protesi del nostro corpo popolato, abitato dalla presenza invece di tutto ciò che sempre ci portiamo appresso, senza bisogno di altri recipienti o valigie se non la nostra stessa mente che tutto accoglie e mantiene. Ecco il pensiero che avrebbe aiutato Marina, adesso così prossima a Nufu, a rendere fruttuosa questa perdita, contando sui raccolti nuovi che una stagione lunga della vita le avrebbe fin da subito accordato.
Bravo Luigi Locascio.
Radio Feltrinelli, tieni la mente sveglia, non smettere di leggere. Resta collegato a questo podcast.